Andrea Zorzi ha una carriera in gruppi, nel settore bancario, però è una carriera che è passata attraverso diversi stadi di fusioni e aggregazioni, per cui è stato, ha esercitato la sua professione in un contesto in costante mutazione, fra l'altro mostrando un alto tasso di innovazione, perché ha introdotto la prima web TV aziendale in Italia, la prima intranet in una banca italiana, e quindi probabilmente questo tipo di esperienza ci consente di mettere un po' le mani in pasta nella professione del comunicatore e di avere qualche prezioso, come dire, consiglio su come fare bene le cose, ma magari anche su come non farsi male. Vado al bisogna farlo e lì vado sul grande professionista della comunicazione, perché bisogna fare queste cose con delle persone, abbiamo sentito prima, che portano in azienda i propri interessi, si creano delle comunità nuove sempre connesse, abbiamo sentito parlare di approcci o attitudini adolescenziali addirittura, e l'adolescenza si porta dietro, una figlia adolescente, si porta dietro alcune cose su cui non mi dilungo perché sono faccende domestiche, ma si porta dietro anche dell'energia. Allora ci sono tante energie che vengono portate dentro, tanti interessi che vengono portati dentro, allora combinando magari alcune delle cose che ha detto Gabriele, com'è possibile, magari grazie ai social che portano in azienda le cose, o magari no, magari grazie a altro, fare leva su queste energie e fare sì che queste diventino delle opportunità anziché magari si rivelino perdite di tempo? C'è un modo di sfruttarle, c'è la possibilità di metterle a fattor comune?
Passione è una parola chiave, l'abbiamo sentito anche prima. Secondo me si declina in negativo al numero degli stimoli. E il numero degli stimoli che noi abbiamo è straordinariamente cambiato negli ultimi 10 anni, l'abbiamo sentito soprattutto da Valeri. E io sono veramente appassionato di questa cosa, perché sono 25 anni che mi occupo di comunicazione aziendale, 25 anni che tutti dicono che siamo immersi nel cambiamento continuo, che l'anno prossimo non sarà assolutamente come il precedente, eccetera. Questa è una cosa bellissima che mi succede veramente dagli anni 90, eccetera. Ovviamente avevo capito fin da subito che era un po', non dico finta, ma così. Poi però c'è una roba bella, ogni tanto c'è un cambiamento vero. Il cambiamento vero, ce ne sono tanti, ovviamente Valeri tra l'altro è espertissimo su tutti i cambiamenti, però il cambiamento vero che io ho notato, facendo il mio, non faccio il sociologo, non faccio l'antropologo, ma mi occupo di comunicazione aziendale. Il cambiamento vero ha a che fare con fine 90, inizio 2000, cioè no, vediamo anche qualche data. Il 2008 è l'anno in cui arriva Facebook in Italia, ieri l'altro. Il 2007 viene lanciato il primo iPhone. Siamo veramente freschissimi. Quello che tutte queste cose... Nel 2000 comincia a funzionare internet, perché prima si impiantava a casa nostra. La DSL arriva in Italia nel 2000, prima funzionava niente. Se facevi una intranet aziendale, noi l'abbiamo fatta nel 99 la nostra banca, ma funzionava un po' sì, un po' no. Poi ha cominciato a funzionare. Ecco, quando nel 2003 è arrivato Sky a casa nostra, quando è arrivato Sky a casa nostra non abbiamo più visto qualche canaletto TV, ma ne abbiamo visti decine, centinaia. Abbiamo anche potuto sederci, i più malati di noi, a vedere decine di film in una settimana. E prima per vedere i film bisognava fare delle cose, tipo andare al cinema, cioè bisognava fare delle cose. Perché comunque i film su internet allora non funzionavano ancora perché si impiantava. Ecco, sto facendo degli esempi. Ryanair arriva nel 2000 a fare veramente i voli low cost in Italia. Prima bisognava investire un patrimonio per andare a Parigi, patrimonio per modo di dire, ma voglio dire era difficile muoversi. Allora, questo è un cambiamento vero. Sono molto contento perché dopo tanti anni di cambiamenti finti e raccontati dai consulenti, eccetera, questo è vero. Cosa vuol dire per noi? Vuol dire che le nostre persone, che noi tutti, dal primo all'ultimo, siamo sottoposti a una montagna di stimoli. una montagna di stimoli che arrivano da internet, che arrivano dai social network, che arrivano dalla televisione, che arrivano. E questi stimoli si traducono in passioni, interessi, l'abbiamo sentito. Cioè io, lo dicevo l'altro giorno parlando in un'assemblea di 1000 direttori di filiale, eccetera, ho fatto un po' una battuta, però mi è stata utile. Attenzione quando state facendo la vostra riunione importantissima con le vostre slide per il budget, eccetera, perché c'è uno tra quelli che vi ascolta che è appassionato delle balene del mare del nord e partecipa continuamente a dei network dove ci sono italiani, francesi, norvegesi, eccetera. Il suo cuore, il suo spirito buono è tutto attaccato alle balene del mare del nord. Non dico che tu non gli devi parlare del budget, però tienne conto. Perché, e vengo al vero cambiamento secondo me, che abbiamo registrato in mille modi, ma voglio dire, il buon senso ce lo dice, qual è la vera grande differenza del lavoratore dipendente dopo questi cambiamenti e prima di questi cambiamenti? Che adesso è deconcentrato, è totalmente deconcentrato. Non è né un bene né un male, eccetera, è così. Prima si poteva curare, si poteva gestire il collega, adesso bisogna catturarlo, catturarne l'attenzione, che è una cosa bellissima tra l'altro, che apre una montagna di potenzialità e di strade, di autostrade al lavoro dei comunicatori aziendali. Lo devi catturare, e dirò fra un attimo come, perché c'è solo un modo purtroppo secondo me. Prima, ed è molto significativo vedere un attimo, facciamo per l'ultima volta come era prima. Prima il collega in azienda era di per sé un po' catturato, perché aveva talmente pochi stimoli, 2-3 canali TV, 4-5 giornali di carta che non leggeva quasi, bisognava andare al cinema per vedere un film, si viaggiava pochissimo, eccetera. Quindi la sua vita in azienda, che era fatta comunque di 8-10 ore ogni giorno, era di per sé una cosa interessante. Si iscriveva al sindacato di per sé, nel senso che quella roba lì era una roba, adesso sto un po' banalizzando, ma era una roba di per sé un po' interessante. Non riusciva a fare network con la gente della Norvegia sulle balene del mare del nord, e tra l'altro se voleva imparare qualcosa sulle balene del mare del nord doveva andare in biblioteca, era difficilissima la questione. Era più facile dedicarsi a una roba alla quale comunque sto dedicando 8-9 ore del mio tempo. Quindi l'azienda era di per sé una cosa che stava al centro della testa delle persone e anche un po' del cuore. Nel cuore nel senso che si incazzavano, eccetera. Avete notato che i dipendenti nostri non si incazzano più? Avete notato che non si indignano quasi più? Perché? Perché sono totalmente deconcentrati. C'hanno in mente le isole Faroe, cos'è che si arrabbiano perché l'amministratore delegato ha detto una roba storta? Adesso ovviamente sto forzando il concetto. Ma come li catturi? Diventando anche tu una passione. L'azienda deve diventare una passione. Cos'è una passione rispetto a un'altra roba residuale? È una roba di cui ho voglia di parlare quando mangio la pizza con gli amici. Per esempio, la mia passione delle balene, o la mia passione del veganesimo, o la mia passione è una roba di cui parlo con gli amici quando mangio la pizza. Se lo diventa anche l'azienda, di cui ho voglia di parlare proprio, cioè mi viene spontaneo, eccetera, allora lì abbiamo fatto bingo. Siamo riusciti a mettere nella sua testa e nel suo cuore, tutti insieme, nelle nostre teste e nei nostri cuori, e da lì si scatenano le energie. Se riusciamo a fare questo, scopriamo che le energie che si scatenano non è che sono di più quelle dei giovani rispetto a quelle degli anziani, no. Noi abbiamo fatto un grosso lavoro, e chiudo subito, su Intesa San Paolo in questo senso negli ultimi anni. Noi non avevamo un grossissimo senso di appartenenza, per una serie di ragioni, venivamo anche da fusioni, non era stata una roba facile, avevamo anche avuto dei momenti di difficoltà, eccetera. Quando abbiamo cominciato in termini proprio strategici, di comunicazione strategica, a partire dall'amministratore delegato fino all'ultimo direttore delle nostre 5.500 filiali, con il supporto degli operai, che saremmo noi, perché noi non siamo quelli che fanno la comunicazione interna, noi siamo quelli che aiutano il processo, tutto finalizzato a questo. Abbiamo cominciato a scalare le montagne. Cioè ci siamo posti degli obiettivi aziendali su cui i nostri investitori ridevano. dice, ma cosa 10 miliardi agli azionisti fra 4 anni di piano di impresa? Non è possibile, non è possibile. Ne hai fatti 2 miliardi ogni anno negli ultimi 5? Non è possibile. Ecco, è stato possibile grazie a queste energie che si sono sprigionate. Cioè, quello che è possibile fare, se nella testa e nel cuore delle persone entra la passione per la propria azienda e per il proprio lavoro, è incredibile.
Grazie Andrea. Riprendo la tua comunicazione buona e non buona, sì, come discrimine, perché questo mi dà modo di chiedere ad Andrea una cosa. Prima tu, Andrea, hai detto abbiamo scalato le montagne quando siete riusciti a ingranare, e il sottotitolo di questo segmento è, leggo, competenze no limit e virtù nascosta del bravo comunicatore aziendale. Quindi quello bravo, avete fatto le grandi cose, parliamo un po' di best practice in un qualche modo. Però, mi verrebbe da dire, se esistono le best practice, esistono, un po' l'ha accennato adesso Gabriele, esistono le worst practice, cioè esistono le cose fatte male, quelle che portano sicuramente al fallimento, all'insuccesso. Allora, anziché raccontare come si dovrebbero fare le cose in teoria, che è un po' quello che ci siamo detti, giustamente, credo che potrebbe essere utile, a beneficio di chi fa questo mestiere quotidianamente alle aziende, capire quali sono le cose da non fare, oppure da fare se vuoi assolutamente andare incontro a un sicuro fallimento.
Sotto questa domanda ci vedo anche dei ricordi, no? Dei momenti difficili, e per me, per i miei colleghi, e poi vedo anche dei momenti brutti per molti colleghi di altre aziende che sono morti professionalmente. Perché, come dire, facevano comunicazione secondo me male. Adesso voi dite, vabbè, sei uno sbruffone. Ci ho pensato molto a cosa vuol dire fare comunicazione interna bene a servizio dell'azienda, perché la comunicazione interna serve, aiuta insieme a tutti gli altri il business dell'azienda, questo è il suo obiettivo. Io ho due metafore in testa, una è la comunicazione interna fatta male, una è la comunicazione interna fatta bene, quindi tu mi chiedi quella fatta male e te la dico. È una metafora del pusher, spacciatore di droga. Allora, lo spacciatore di droga noi ce l'abbiamo anche in azienda, spesso tra i nostri colleghi, applicato alla comunicazione interna. È quello che si rivolge all'azienda, al top management, eccetera, dicendo che ti serve? Una community? Due community? Facciamo due community, facciamo una un po' più strategica, una più operativa, facciamo. Poi ti faccio andare in Twitter. C'è questa novità, tu top manager non l'hai capita ancora, però ti faccio andare in Twitter, è bellissimo. Poi che ti serve? Un chilo di clip di web TV, mezzo chilo di eventi, facciamo un po' di eventi. Gli eventi, aspetta, c'è quella parola che non mi ricordo, una roba nuova che si usa sempre, che non si usava mai gli anni scorsi, ma adesso innovazione. Ok, allora c'ho un robot, è grande così, è tutto bianco, quando c'è l'evento lo facciamo camminare in mezzo alle sedie, eccetera. Allora, sto scherzando perché è una metafora, però ci sono questi colleghi. Questi colleghi prima, dopo, muoiono, nel senso che sono concentrati sugli strumenti. Sono concentrati sugli strumenti, non so perché è andata così, non so perché in alcuni casi ci si concentra sugli strumenti, però è completamente sbagliato. Gli strumenti bisogna conoscerli perfettamente, perfettamente. Io lo dico sempre ai miei colleghi, noi dobbiamo conoscere Facebook non da utenti, ma da mini Zuckerberg, dobbiamo capirlo completamente. Quando l'abbiamo capito completamente tutto, poi vediamo, intanto lo capiamo completamente, tutto dobbiamo capire, ma anche Snapchat, non è detto che lo usi, però dobbiamo capire pure Snapchat, cioè dobbiamo capire tutto, però non è questo, e se facciamo questo stiamo sbagliando, perché i nostri interlocutori sono i manager dell'azienda, i manager dell'azienda fanno un altro mestiere, non possono fare la comunicazione professionale perché fanno il manager dell'azienda, fanno una serie di cose, il capo dell'azienda, oppure il capo dei crediti, oppure il capo dello stabilimento, oppure, e hanno bisogno in noi di un supporto, prima di tutto consulenziale, poi anche operativo, eccetera, che sia autorevole, che dia l'impressione che questo comunicatore le ha già pensate tutte ed è in grado di dirmi cosa fare ma anche cosa non fare. E quello da non fare mi spiega bene perché, quello da fare mi spiega bene perché. Noi siamo figli di un dramma, questo Vaclavic che dice che tutto è comunicazione, non si può non comunicare, scherzo, perché era una persona simpatica, non psicologo però. Allora, nel senso, la vedeva, certo che non si può non comunicare, ma si può comunicare male, malissimo. Soprattutto come azienda, lasciamo stare le persone, a noi adesso interessano le aziende, magari aziende con migliaia, decine di migliaia di persone, si può comunicare stramale. Allora qual è il modello? Ti do velocemente il buono, vale. Diciamo così. Per me il modello buono, e uso anche qua una metafora, non è più il pusher, ma è il medico specialista. Il medico specialista lavora in modo molto semplice. Anamnesi, diagnosi, prognosi. E terapia. Terapia è dopo. La terapia sono gli strumenti, no? Sono le cose da fare per sistemare quella malattia, quella difficoltà. Anamnesi è ascolto. Cioè prima devo capire per bene quell'azienda o quel gruppo, semplicemente quel settore, eccetera. Che storia ha? Cos'è che c'ha in testa in questo momento? Non è che arrivo col mio strumento e parlo di fare squadra e questi ci hanno in mente il fatto che sta chiudendo mezzo stabilimento. Che squadra vuoi fare? Allora, l'anamnesi, se non la fai, parti malissimo. La diagnosi, poi, è fatta di ascolto strastrutturato, nel senso che devo capire perfettamente qual è il problemino. E devo capirlo in modo veramente strutturato, nel senso che se il problemino riguarda una persona, per esempio un top manager, che non è capace neanche di tenere una riunione di 5 persone, non c'è problema. Io sono contento, nel senso che c'è lavoro per noi. E nel giro di un mese, 2 mesi, quello deve diventare uno in grado di infiammare una platea di 1000 persone. Public speaking, tutto quello che volete. Se è una persona è anche facile, se ho fatto bene la diagnosi, nel senso che poi la terapia sarà questa. Ma se è un'azienda o se è un pezzo di azienda, eccetera, è un po' più complicato, va fatta comunque per bene. La prognosi serve per dire il piano, quanto tempo ci vuole. E poi la terapia, nella terapia mettiamo gli strumenti che servono e mettiamo l'illustrazione del perché alcuni non servono. La spiegazione all'amministratore delegato per cui Intesa San Paolo non usa Twitter al suo interno. Adesso dico una cretinata, ma perché A, B, C, D. Dopodiché lo vuoi usare. L'amministratore delegato sei tu, lo usi, io però ti ho detto... Così come quando il medico ti dice, dopodiché fai quello che vuoi. Allora, questo modo di lavorare, quando l'ho visto applicare, che ha bisogno però ovviamente di tanta competenza, di tanto studio continuo, approfondimento continuo, non c'è un giorno che non c'è da imparare una roba nuova, perché continuamente le cose cambiano, le realtà cambiano. Però questo metodo, anamnesi, diagnosi, prognosi, poi terapia, questa è una metafora, ma insomma questo modo di lavorare anche per il comunicatore è vincente. Questo comunicatore non muore mai, io sono un esempio vivente. Scherzo, nel senso, non muore mai e tra l'altro non viene preso da crisi di identità.
In più sei anche maschio.
Addirittura. Però su questo abbiamo detto che se proprio la vedo male c'è il cambiamento di sesso. Adesso vediamo. Allora, voglio dire, è importante anche non avere, e chiudo Massimo, scusa se ho portato,
figurati,
è importante anche non farsi prendere dalle crisi di identità. Le crisi di identità vengono se sei pusher, se lavori in quel modo, ogni tanto dici, ma oh, quello strumento bellissimo che pensavo di applicare, eccetera, lo sta applicando all'interno il marketing, e allora io a che servo, chi sono, da dove vengo, dove vado? Ecco, quell'altra cosa invece... Non è possibile. Quel modo di lavorare lo puoi utilizzare solo come comunicazione strutturata all'interno. Allora, da questo punto di vista io credo che ci sia ancora e sempre, anche con gli strumenti che cambiano, eccetera, non è importante, eccetera, un margine enorme per il comunicatore aziendale, che sta dentro sempre al business dell'azienda, cioè il suo obiettivo, obiettivi, destinatari, strumenti, sentivo prima, il suo obiettivo non è un obiettivo informare per informare, fare social per fare social, fare una community per fare una community, mica è un obiettivo quello, quelli sono strumenti. Qual è l'obiettivo? Ecco, definito questo, io dico, i manager, le persone, gli addetti alla comunicazione hanno sempre autostrade aperte. Quando, e chiudo veramente, ho visto le crisi di identità, era perché non si era fatta una riflessione su qual era il proprio perimetro, qual era il proprio vero mestiere, che è diverso dagli altri. Il medico specialista, è anche per questo che uso la metafora, non fa mai una grossa riflessione sul proprio perimetro. È chiaro, sono ortopedico. Poi ho capito che il corpo umano, eccetera, è tutto insieme, così l'azienda, no? Però c'è quello che fa il marketing, quello che fa i crediti, io faccio la comunicazione. Io sono l'esperto della comunicazione, sono il più bravo di tutti, devo diventarlo ovviamente, eccetera. Però nessuna crisi di identità, perché quando c'è la crisi di identità, spesso si sta sbagliando il perimetro, si sta sbagliando il metodo.
Grazie. Il tempo è tiranno, non è la domanda, è una constatazione. E io andrei direttamente a un'altra domanda di quelle che ci eravamo immaginati, che è quella ai consigli per i naviganti, nel senso che qui ci sono, vedo anche tante persone giovani che verosimilmente sono entrate in azienda da qualche anno o stanno entrando in azienda. Tu hai già detto qualcosa prima, però tornando a quello che si pensava una volta, si pensava entro, faccio carriera, non è detto che il posto sia fisso, ma comunque ho davanti una strada. Adesso il tipo di professione, per quanto abbiamo detto che c'è ancora uno spazio in ruolo, è comunque parzialmente sotto attacco in virtù di alcuni strumenti e alcuni nuovi modi cui riferirci, nuovi modelli cui riferirci, ci hanno detto. Ha ancora senso pensare, se sono un giovane o una giovane che entra in un'azienda, una carriera nella comunicazione aziendale oggi, secondo te, Andrea?
Allora, assolutamente sì. Se senti che la tua professione è sotto attacco è perché stai sbagliando, non hai capito qual è la tua professione. La tua professione non sarà mai sotto attacco da strumenti tecnologici, mai. Poi può esserci qualche uomo o donna dei sistemi informativi che, presidiando i sistemi tecnologici, si improvvisa comunicatore della domenica. Allora tu devi essere capace di, lavorando nel modo che dicevamo prima, a far capire che questo problema sostanzialmente non c'è. Lui è quello dei sistemi informativi, ma tu sei quello della comunicazione strategica, per venire alla ricerca di Roberto Nelli e alla palla più bella sostanzialmente, quella del consulente strategico all'interno. Cioè, non sono assolutamente preoccupato da questo, però sono preoccupato dai giovani in alcuni casi. Ho visto dei giovani entrare in aziende, in una grande azienda d'occhiali, per fare la comunicazione e diventare esperti di occhiali. Ho visto dei giovani entrare in azienda, però anche non giovani, insomma, e diventare esperti di gestione del personale. Ho visto comunicatori che dovevano in qualche modo contribuire a raccontare un certo pezzo di un'azienda, che magari faceva una roba, che ne so, i crediti se è una banca, il marketing se, e diventavano esperti di crediti e di marketing. Qui non è un problema che la professione è, come dire, sotto attacco, il problema è che il comunicatore non ha capito niente. Lui è esperto di comunicazione. È irrilevante se l'azienda fa occhiali, fa crediti, è irrilevante. Cioè, sto forzando, è logico che un'occhiatina a sti occhiali al fatto... Io oggi faccio il capo della comunicazione interna in una banca. Se domani mi stancassi o mi mandassero via e andassi a farlo in una roba che fa scarpe, per me non cambierebbe nulla, perché io applicherei il mio metodo, quelle metodologie strategiche di comunicazione, eccetera, che faccia scarpe, che faccia banche, faccia... Certo, poi un'occhiata va dato, perché stiamo nell'area dell'anamnesi, no? Dell'analisi, dell'ascolto, questo sì. Però non cambia niente. Ecco, su questo i giovani devono, come dire, avere uno sprizzo d'orgoglio. Se vuoi fare il comunicatore, attenzione, fa il comunicatore. Non fa un'altra roba. Perché se fai mezzo questo, mezzo quello, si capisce bene, eccetera, diventi uno un po' irrilevante, poi arriva un altro che si mette al posto tuo. Se fai il comunicatore con l'obiettivo, logico, appena entrerai non ce la farai, a diventare il consulente strategico della comunicazione dell'amministratore delegato, che all'inizio neanche ti conosce, non importa, tu entra in quest'ordine di idee, questo è il punto a cui tu vuoi arrivare, orientare la strategia di comunicazione dell'azienda, lavora su questo, lascia stare le scarpe, gli occhiali e tutto il resto, ci vuole un po', devi diventare bravo, ma avrai successo.